Bene. Bene, se avete la vostra Bibbia ci rivolgiamo al Salmo numero 38. Salmo 38. Il peccato non è un problema, ma è come gestire il peccato. Tempo addietro ho iniziato una serie che va a cercare di prendere di mira le cose che potrebbero colpire la tua passione, il tuo desiderio, il tuo zelo. Pietro ci dice che qualunque cosa facciamo dobbiamo farla con forza. Gesù ci insegna che se dobbiamo amare il Signore dobbiamo amarlo con tutto il cuore. Una porzione di quella parola sta a significare con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, ma soprattutto con il tuo zelo. Abbiamo detto che voi vi sono dei opponenti a questa passione. Eh? Nicola, qual è la tua passione? A parte quella di fare i panettoni. Quanti di voi avete qualche passione per qualcosa? Ecco. Gli altri, per favore, fate qualcosa, perché sennò la vostra vita sarà noiosa. Ad esempio Mary c'ha passione. Il coro, il canto. Spero che ci appassioni anche per Nicola. Lello c'è una passione per la chitarra che ogni volta lo vede entrare e uscire dalla chiesa con tutti sti bagagli, bagaglietti. Altra volta gli ho detto: Lello, fammi aiutarti. No, no, non ti preoccupare, questa è la mia passione. C'è passione anche per Ruben. Sapete chi è Ruben? Lo sanno tutti già. Dov'è la moglie? Ehi, sorella, tutto bene? La sorella aspetta, se non... Dici, ma che, l'ora del culto? No, aspetta in gravidanza e aspettano un bel bambino. E noi vogliamo pregare anche per loro. Non solo loro, anche Ilaria. Ilaria, la moglie di Nicola, aspettano anche loro un bel bambino, una bambina, visto che si sa, ormai si sa il nome, si sa tutto. Sapete pure quale giorno nascerà? Più o meno, eh? Passione, passione, passione per la vita. Però poi abbiamo anche detto che vi sono quelli che si oppongono alla passione, a tutto ciò che ha a che fare con la gioia di fare qualcosa. Una delle prime cose, vediamo se vi ricordate, adesso vi metto un po' sotto stress, spero di no. Una delle prime cose che abbiamo detto, magari la dico io prima, era un tipo di programma instabile, cioè non sappiamo, non abbiamo una vita disciplinata nelle cose, non gestiamo il tempo come si dovrebbe gestire, prendiamo tutto così e finiamo per avere, vediamo se vi ricordate, un ritmo perfetto, ritmo squilibrato. Poi abbiamo parlato di un'altra cosa che potrebbe essere quella data cosa che potrebbe in qualche maniera toglierci la passione, ed è la mancanza di utilizzo di talenti. Quando noi abbiamo un talento, dici: ma io non lo so qual è il mio talento, perché non ti sei applicato forse a scoprirlo? Dici: io non c'ho talento. Non è vero, tutti noi abbiamo un talento, almeno uno. Alcuni ne possono avere anche due o cinque. E se noi traffichiamo il talento, o utilizziamo il talento, o il dono che Dio ci dà, noi ci sentiamo appagati, altrimenti saremo annoiati, annoiati fino alla morte. E la mancanza di gestione del dono che Dio ci ha dato ci porta ad una vita piuttosto vuota, una vita che non vede l'ora di arrivare alla sera per andare a dormire, oppure alla mattina per alzarsi, oppure per finire l'ora perché vogliamo finire gli studi, la scuola, in caso di quelli che vanno a scuola, o quanti hanno da lavorare. Tutto diventa pesante, molto più pesante. Ma questa mattina guarderemo forse a uno dei più acerrimi nemici che uccidono la passione. Cosa potrebbe essere? è un peccato o una serie di peccati che non vengono gestiti. Bene, cosa stiamo parlando? Parleremo di cose che noi tutti sappiamo, di cose normali, di cose che ormai abbiamo imparato nella teologia, nella scuola domenicale, la scuola biblica, di cose che sono piuttosto banali, elementari. Tutti noi sappiamo che se vogliamo vivere in Cristo, dopo che comprendiamo che lo Spirito Santo ci porta a una convinzione di peccato, di giustizia e di giudizio, noi grazie a Lui confessiamo i nostri peccati, diciamo: Signore, perdonami e salvami, e il Signore ci salva. Ma c'è più di quello. C'è la vita per i cristiani e anche per i non cristiani. Quella che ho appena detto è quella per i non cristiani, cioè quelli che non hanno mai fatto un primo passo verso la vera conversione, verso la redenzione che è in Cristo Gesù, che per la prima volta, convinto dallo Spirito Santo, si molla, si apre e dice: io ho bisogno di Cristo. Ma c'è quella dei cristiani, i cristiani a cui Paolo scrive ai Corinti, e che proprio in occasione della cena del Signore, così, sapendo bene la teologia e sapendo bene quello che Paolo e il Signore ci dice, prendono alla leggera. Ecco perché ho detto: il problema più grande non è il peccato, bello, ma è come noi gestiamo il peccato che è in noi. E allora si accostavano alla tavola del Signore così, con leggerezza. Ma stamattina voglio dirvi una cosa: noi tutti pecchiamo, Giovanni l'ha detto, vero? L'abbiamo letto all'inizio. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. Se invece diciamo di aver peccato, c'è una soluzione, e questa soluzione è semplice, ma deve essere realmente fatta. E quando viviamo attorno ad una comunità, ad un mondo, e poi ci accostiamo alla tavola del Signore, dobbiamo farlo degnamente. Ora, se noi non gestiamo il peccato nella nostra vita, nella maniera in cui il Signore desidera che noi lo gestiamo, anche da cristiani, noi saremo proprio disturbatissimi da quello che è il nostro subconscio, che sebbene noi cerchiamo di opprimere, cerchiamo di non fargli caso, un po' come quelle persone che gli dicono: Pedro, come stai? Bene. Ma di dentro non stanno bene. Ti è mai capitato? Sì. Capita a tutti noi. A volte noi diciamo una risposta per un'altra, magari per non infastidire qualcuno, per non fare preoccupare un'altra persona, o per non dare all'occhio che c'è qualcosa di dentro, di sotto. Se c'è una persona qui che sa leggermi attraverso le finestre dei miei occhi, a parte il Signore e mia moglie. Quanti di voi mariti pensate che le vostre mogli non vi leggono negli occhi? Allora siete come me. Due. Non pensi che tua moglie ti sa leggere negli occhi? Allora c'è qualcosa da nascondere, attenzione a quei due. Signore ci deve dare grazia di essere aperti. Ora il Signore sa ogni cosa nella nostra vita e noi non possiamo nasconderci. L'altra cosa, sto pensando, quanti mariti dicono: ma perché non ci fai anche quell'altra domanda alle mogli? È normale. Vivendo insieme si impara a conoscersi. E tante volte anche membri della nostra stessa famiglia imparano a conoscerci. Quanto più Dio conosce la nostra vita. Ora, quando noi affrontiamo una difficoltà, un peccato, noi dobbiamo gestirlo nella maniera che Dio richiede. Altrimenti ci sono due cose molto, molto pericolose. Una, non abbiamo più comunione con Dio. Tu puoi pregare Dio quanto vuoi. Puoi chiedere a Dio di venire, puoi promettere al Signore di fare anche digiuno, preghiera, di dare l'offerta, all'elemosina, di fare l'elemosina, di dare al Signore, di farti da volontario in qualche posto. Ma se non gestisci il peccato della tua vita in maniera come Dio vuole, si perde comunione con Dio. E la comunione con Dio significa che non c'è più luce in noi, che noi siamo in qualche maniera ubriachi, non più sobri, dal fatto che il peccato è in noi e viviamo nelle tenebre ingannando noi stessi. Ma allora come facciamo? Diciamo al peccato, ad ogni peccato rinunciamo. Sì, perché il peccato verrà sempre a bussare alla nostra porta. Il peccato vorrà sempre entrare nella nostra mente per prima o nel nostro cuore e poi attraverso la nostra vita si manifesta. Giacomo lo dice, che il peccato dopo che è stato manifestato è concepito. Usa questa terminologia che ha a che fare con il miracolo della vita. Quando il seme e l'uovo si incontrano e quando questo avviene dà sviluppo e poi a suo tempo viene manifestato. C'è un periodo di gravità. Così è il peccato. Il peccato anche funziona nella stessa maniera. Viene concepito nella mente, viene concepito nel cuore, si unisce, rimane nascosto nel grembo della nostra vita per un certo periodo di tempo. Dopodiché qualcosa avviene, nasce, cioè manifesta quello che era nell'occulto. E quando questo viene manifestato, non possiamo fare a meno che ammettere che c'è quello e dobbiamo imparare, possiamo dirlo insieme, imparare a gestire. Imparare a... Cos'è che sai gestire bene nella tua vita? Gestisci bene il tempo, le tue amicizie, puoi gestire bene anche la tua passione per lo sport o altre cose, puoi gestire bene la cucina, i gusti che a te piace preparare. Ma com'è che gestisci il peccato nella tua vita? Anche perché se noi non gestiamo il peccato come Dio comanda, c'è un grosso problema. A parte il fatto che perdiamo la comunione con Dio, camminiamo nelle tenebre, perdiamo anche la comunione l'uno con l'altro. Un fratello o una sorella si separa dalla comunità, qual è il problema? Proverbi 18:1, chi si separa dagli altri cerca la propria soddisfazione, si arrabbia contro ogni cosa che è profittevole. Sicuramente c'è qualcosa che lo disturba. Io ricordo un fratello che è anche qui presente, anche lui ha avuto questa esperienza. Quando noi abbiamo del peccato nella nostra vita, siamo arrabbiati con tante cose. E l'altra cosa che ci disturba è anche la fratellanza. Vediamo quel fratello che ce l'ha con noi, vediamo quell'altra sorella che parla troppo, quell'altro fratello che non si fa i fatti suoi, vediamo quell'altro fratello che non è cristiano, e quell'altra che è troppo moderna, e quell'altra che è troppo carnale. Ma dico, gli occhi dove vanno? Stiamo noi puntando i nostri occhi su Cristo o stiamo noi puntando i nostri occhi su tutte le altre cose che ci fanno perdere la comunione con Dio e la comunione con la fratellanza? L'ultima cosa. Vi dà fastidio quando cammino? No, perché se no mi siedo. La verità è che quando noi non gestiamo bene il peccato in noi, il peccato esiste, noi ci sentiamo sempre colpevoli e perdiamo la passione. Ora leggeremo un salmo, che è il Salmo 38, che ci fa capire come lo scrittore o il salmista aveva peccato. Tutto un tratto sente una colpevolezza e lui descrive questa colpevolezza. La cosa che magari noi non facciamo, non è che quando io c'ho il peccato, la colpevolezza, ciao Federico, lo sai, mi sento colpevole, ciao. Violetta, come stai tu? Io mi sento colpevole, ho peccato, ciao. Non è che facciamo così. Non è che andiamo in giro dicendo quanto siamo colpevoli. Cerchiamo di trattenerlo per noi, vero Maria Grazia? Come stai? Stanca. Come gestiamo il peccato? Se è ancora nascosto, ancora non si è manifestato, lo escludiamo. Ma il momento in cui si manifesta, stamattina voglio dire, è importante capire come gestire il peccato. Chi è senza peccato, disse Gesù, quando gli portarono una donna che aveva peccato e l'avevano colta nel peccato? Poi c'è l'altra maniera, vero Adrià? Quella di pensare questo è peccato, ma questo non è peccato. E si inizia a fare la classificazione dei peccati veniali e quelli non veniali. Il peccato che è questo, ma non quell'altro. Per alcuni il peccato ha a che fare solo con l'esteriore. Sanno i peccati di tutti gli altri, ma non vedono. Quanti metri ci sono di qua al recinto? 30 metri? Quella trave grossa così che fa di qua fino a là, che sta ancora nell'occhio. Perché iniziano a classificare il peccato dai loro occhi nella vita degli altri, non leggendogli il cuore, ma leggendo l'esterno. Quanti di voi siete abituati a giudicare un libro dalla copertina? Quanti di voi avete comprato i libri, e spero che li comprate i libri, sorella Tea, amen? Oltre la Bibbia. Lo comprate perché vi piace la copertina. Quanti di voi li comprate? Ho conosciuto persone, ecco, ad esempio uno, due, comprano il libro perché mi piace la copertina. Vabbè, preferisco io comprare dei libri per il contenuto interno, per la sostanza che vado cercando. E la prima cosa che faccio in copertina è quella di girare e iniziare a pensare chi è che l'ha scritto, di che razza è, com'è, perché noi non possiamo giudicare un libro dalla copertina. Ma dobbiamo ingerirlo, guardarlo e chiedere al Signore anche la saggezza di capire. Quanto alla copertina della Bibbia, usualmente è di colore nero. E potrebbe pensare, nero, proprio come l'uniforme qui, la divisa del coro, nero, mamma mia. Non vorreste vederle tutti bianchi? Ma voi coro dovete stare zitti. Perché? Il coro ha detto no, sapete perché? Perché pensano che poi se sono tutti bianchi sono giudicati dall'esteriore. Invece il nero ci dà l'idea che loro sono eleganti. Quanti di voi pensate che siete classici eleganti? Una, e l'altra né testa né coda. Va bene, a parte gli scherzi, andiamo al Salmo 38, leggiamo insieme. Rimanete pure seduti. Salmo numero 38 è la vita di una persona che descrive la sua colpevolezza. O Signore, non rimproverarmi nella tua ira, non punirmi nel tuo furore, poiché le tue frecce mi hanno trafitto e la tua mano è scesa su di me. Non c'è nulla di intatto nel mio corpo e a causa della tua ira non c'è requie per le mie ossa a causa del mio peccato. Il problema principale era il peccato nel salmista. Poiché le mie iniquità sorpassano il mio capo, sono come un grave carico troppo pesante per me. Le mie piaghe sono fetide e purulente per la mia follia. Sono curvo, pensate a immaginare, sono abbattuto, triste, vado in giro tutto il giorno, i miei fianchi sono infiammati, non v'è nulla d'intatto nel mio corpo, sono sfinito e depresso, ruggisco per il fremito del mio cuore. Signore, ti sta davanti ogni mio desiderio, i miei gemiti non ti sono nascosti, il mio cuore palpita, la mia forza mi lascia, anche la luce dei miei occhi m'è venuta meno. Amici e compagni stanno lontani dalla mia piaga, i miei stessi parenti si fermano a distanza. Tende lacci chi desidera la mia morte, dice cose cattive chi mi augura del male e medita inganni tutto il giorno. Ma io mi comporto come un sordo che non ode, come un muto che non apre la bocca. Sono come un uomo che non ascolta, nella cui bocca non ci sono parole per replicare. In te spero, Signore. Tu risponderai, o Signore Dio mio. Io ho detto, non si rallegrino di me. E quando il mio piede vacilla, non si innalzano superbi contro di me. Perché io sto per cadere. E il mio dolore è sempre, wow, e il mio dolore è sempre davanti a me. Posso dire gloria a Dio per il verso 18. Io confesso il mio peccato. Sono angosciato per la mia colpa. Ma quelli che senza motivo mi sono nemici sono forti. Quelli che m'odiano a torto si sono moltiplicati. Anche quelli che mi rendono male per bene sono miei avversari, perché seguo il bene. O Signore, non abbandonarmi, mio Dio, non allontanarti da me, affrettati in mio aiuto, o Signore, mia salvezza. È una descrizione piuttosto oscura, terribile. Parla dei suoi sentimenti mentali, dei suoi sentimenti di cuore. Il suo fisico sembra essere tutto ammalato. Perfino parzialmente la sua vista lo ha abbandonato. Sembra diventare un vecchio, un anziano malato, pieno di ogni piaga, piaga forse interna di cuore o piaga forse nel corpo, insomma da rottamare, qualcosa che non ha troppo vita in futuro. Cosa ne faccio di tutto questo? Cosa possiamo fare quando la vita è arrivato a questo punto? C'è solo una cosa, amici miei, è quella di confessare il peccato. Il peccato non è un problema, è come noi lo gestiamo. E la tavola del Signore è un'opportunità per gestire il peccato. Se diciamo che non abbiamo peccato, la verità non è in noi. Perdiamo comunione col Signore, perdiamo comunione con la Chiesa. Magari prendiamo anche il pane, il calice, e può diventare una benedizione al contrario. Significa una maledizione e ci sono anche delle conseguenze. Ci tengo a dirlo per proteggere la nostra vita. Quello di diventare ammalati nel fisico, a parte spirituali, e addirittura morire. Ma non voglio fare presa. Il pastore ci sta facendo spaventare, qui è meglio che ci mettiamo a posto. Non ti deve mettere a posto per paura mia. Noi dobbiamo metterci a posto perché lo Spirito Santo parla al nostro cuore. Se noi diciamo che non abbiamo peccato, non abbiamo nulla da dire, ma quando ci accostiamo alla tavola del Signore, la Bibbia dice di esaminare noi stessi. Il salmista arriva alla realtà del Salmo 38, non perché Dio gli aveva mandato un profeta, un pastore, No, ad un tratto lui realizza che la colpevolezza è sulla sua vita, non solo nel suo cuore, nella sua mente, ma anche il fisico ne risente. Noi a volte vogliamo separare quello che è spirituale dalla nostra vita del corpo, ma in realtà le cose non stanno così. quando noi stiamo male psicologicamente, noi possiamo avere anche dei disturbi cardiaci. Quando noi stiamo male spiritualmente, anche il nostro corpo fisico ne risente, perché Dio ci ha creati insieme. E una cosa influenza l'altra. Io voglio che la mia vita sia più salubre. Certo, non diciamo che ogni malattia nel nostro corpo è per causa di peccato. Può essere una prova che Dio ti manda. E non stare lì a dire: Signore, è così o è colì? Dì al Signore: Signore, io ho peccato. Confesso la mia iniquità. E questo non lo deve fare al pastore e non lo deve fare a nessun altro. Lo deve fare direttamente col Signore. Ma se tu hai peccato contro il tuo fratello, la tua sorella, è inutile che vai in chiesa e fai tutte le cose che deve fare. Se tu non chiedi perdono a quella persona, Dio neanche perdonerà il tuo peccato, perché tu non stai perdonando quello di quell'altra persona, né stai offrendo le tue scuse, la tua richiesta di perdono. Fratelli e sorelle, questi sono dei messaggi semplici, elementari, degli insegnamenti piuttosto che hanno a che fare con le prime cose della vita cristiana. Ma non è il peccato il problema. Il problema è come noi gestiamo il peccato nella nostra vita. Se noi pensiamo di appartenere a una chiesa ADI o a qualche altra chiesa di buona fede, se pensiamo di essere anche ben istruiti nella parola, se siamo impeccabili membri di qualche chiesa, non significa nulla. È come noi gestiamo il peccato che continua a vivere nella nostra vita e nella nostra mente. Quando il salmista realizza questo, realizza qualcosa. Inizia a trasportare quello che era nel suo subconscio. Viene su. Ad esempio, io non ho mai visto nessuno che dice di nuovo: io ho peccato, va in giro, io ho peccato, io ho peccato, io ho peccato. E usualmente, se questo è avvenuto, cerchiamo di sopprimere quello. Però a volte la campanella, la spia rossa, ce ne avete spie rosse in macchina? Si accendono, ci danno un avvertimento ed è lì che noi dobbiamo fare qualcosa. Forse mentre sto parlando, io, tanti di noi abbiamo soppresso qualche cosa che abbiamo commesso, no, contro il Signore o contro qualcuno, però mentre parlo, dalla situazione inconsapevole si passa a quella consapevole, il nostro subconscio viene su in superficie e inizia a disturbarci. Inizia a disturbarci fin quando noi gestiamo quello, perché il corpo e il sangue di Cristo Gesù rappresentano l'unica soluzione, perché noi impariamo a gestire. Giovanni lo dice bene, e se noi confessiamo, il salmista dice: mi sento così, mi sento colì, non voglio ripetere, la tua mano è pesante su di me, a causa del mio peccato mi sciolgo, gli occhi miei non vedo bene, mi sento male di qua, mi sento male di là, chiedo a tutti i miei amici di pregare per me e loro non vedo l'ora che mi arriva una mazzata. Brutto, eh? Ma il verso 18 dice: io confesso il mio peccato. È l'unica soluzione che ci permette di gestire il peccato. Inchiniamo i nostri capi.